Oggi la parola ci parlerà di guarigione. Nella Bibbia troviamo tantissimi casi di guarigioni, dalle pagine dell'Antico Testamento a finire con il Nuovo Testamento, tante occasioni per parlare di guarigioni. Ora, qual è la guarigione più importante? Anche se non è quella più desiderata, la guarigione più importante è e rimarrà sempre quella dell'anima. Neanche a dirlo, non lo dovremmo forse ripetere, almeno tra credenti, perché il fine ultimo della mente di Dio, della mente di Cristo, della volontà suprema di Dio che ha donato, che ha dato Gesù per uno scopo, il fine ultimo di tutto questo è farci passare dalla morte eterna alla vita eterna. Non ci sono altri scopi che questo. Ecco perché la guarigione più importante è quella dell'anima. Ma anche la guarigione fisica ha uno spazio importante nella Bibbia. Ci sarà una ragione se Dio ha previsto di intervenire successivamente nel corpo. Ora, noi lo sappiamo che non ci sarebbe stato bisogno di guarire da parte di Dio se l'uomo non si fosse ammalato spiritualmente, ovvero se non avesse disubbidito a Dio, e con la disubbidienza nel mondo è entrato il peccato, e con il peccato, conseguenza di questa disubbidienza o evidenza spirituale di quella disubbidienza, la malattia è entrata nel corpo, ha guastato e continuerà a guastare il corpo. Ecco perché in alcune circostanze Dio manifesterà che Lui c'è, che vede, per intervenire anche nel corpo. A volte Dio lo permette. Non siamo di quelli che vedono venire giù dal cielo fulmini e saette di ogni genere, soprattutto quando c'è una infermità. Dio permette, Dio impiega, utilizza le prove della insicurezza che deriva dalla sofferenza fisica, insicurezza rispetto alla fede, naturalmente. Dio impiega tutto questo per far crescere in noi quella dimensione del carattere che ci permetta di assomigliare a quello di Gesù, alla forza del carattere di Gesù, il quale da uomo ebbe a gridare a Dio suo Padre poco prima di salire alla croce, chiedendo se fosse stato possibile che quel calice che lui si apprestava a bere fosse tolto di mezzo. La croce, e subito dopo in quell'uomo che è pronto al sacrificio emergerà quella realtà di conferma della ragione per la quale lui è venuto: ma non la mia volontà, dirà Gesù, o Padre, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. La prova del nostro carattere, ma altrettanto vale per la prova della nostra fede. Dio impiega la sofferenza fisica anche per questo, e alcune volte Dio allunga persino la durata della vita di qualcuno. Biblicamente parlando, il più noto è Ezechia, il re. In punto di morte Dio si commosse di fronte alla sua preghiera e tramite il profeta Isaia gli fece arrivare la bella notizia: tu avrai ancora 15 anni di vita, non morirai, seppure questo sarebbe stato il tuo destino. A volte allunga la vita, per quale ragione? Per dare nuove opportunità. Ma quello che riguarda Ezechia riguarda uno dei milioni di casi durante i quali Dio ha fatto questo, anche nel tempo recentissimo, anche in mezzo a questa comunità. Non stupiamoci di quando qualcuno che noi definiamo il miglior credente in assoluto possa avere una vita breve e qualcun altro invece possa essere ben più longevo. Non stupiamoci, c'è sempre una ragione dietro, e il Signore le conosce ad una. Comunque, la saggezza della parola di Dio ci ricorda quello che poi è diventato un detto, un proverbio, ci ricorda che è meglio prevenire che curare, parlando di guarigione da infermità fisiche, meglio prevenire che curare. E siccome le decisioni che ci sono dietro alle nostre scelte, quelle che ci potrebbero alla rovescia fare ciò che danneggerebbe il nostro corpo, sono di ordine spirituale, Vi leggo, ma non è questo il testo del messaggio, più avanti lo leggerò, vi leggo uno dei passi più conosciuti nel libro dell'Esodo, nel capitolo 15, il verso 26, uno dei passi più conosciuti intorno alla guarigione, ma probabilmente non così compreso dai più. È quel passo dove Dio dice al popolo: ci sono più se che emergono direttamente o tra le righe. Se tu ascolti attentamente la voce del Signore che è il tuo Dio e se fai ciò che è giusto agli occhi suoi, se porgi orecchio ai suoi comandamenti e se osservi tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. È uno dei passi che ci piace, fratelli. Metteremo forse dei like in circostanze diverse da quelle del culto che stiamo vivendo in questo momento. Ci piace sapere che abbiamo un Dio che ci guarisce. Una versione più datata delle scritture traduce questa parola: io sono l'Eterno che ti guarisco, che fa parte di quel presente continuo che nella lingua italiana non si usa, mentre lo è in quelle anglosassoni. Dio che ci guarisce. Fratelli, perché ho detto che non è così compreso? Perché qui non è scritto che Dio ci guarisce sempre, seppure non sia nella sua volontà che i suoi figlioli soffrano. Dio non ci guarisce sempre. Ma quello che emerge da questo insegnamento, di tutti questi sé, è il popolo, due popoli, il popolo scelto da Dio e il popolo nemico di quel popolo di Dio, quindi nemico di Dio, ovvero gli egiziani. Se ti comporterai diversamente da quello che hanno fatto loro, io non manderò su di te, non ti affliggerò con il male che ho mandato, che ho inflitto sugli egizi, perché vuole evidenziare che c'è un popolo che per noi nel tempo della grazia è comunque la Chiesa, in quel tempo era il popolo di Israele, che deve fare la differenza rispetto ad altri popoli, ovvero che debba emergere una distinzione tra chi appartiene a Dio e chi non appartiene a Dio. E chi appartiene a Dio e segue tutti questi se, li rispetta, li osserva, non meccanicamente, ma per mezzo del cuore. Ecco che Dio, nei riguardi di costoro, nei riguardi della sua Chiesa, nel suo insieme, è l'Eterno che ti guarisce. Quando Lui lo determina, quando Lui lo decide, quando forse anche noi siamo pronti per ricevere le grandezze di Dio e poterle assaporare, comprendere che vengono da Lui, eccolo che il Signore sa qual è il momento di farlo. Fratelli, non credo ci sia da nessuna parte nella Scrittura l'indicazione che Dio voglia fare perire il suo popolo sotto il medesimo giudizio che accompagna i perduti. Anche nel tempo finale della storia biblica e dell'umanità intera, alla quale molti sono appassionati, Dio non farà perire i suoi con l'empio. L'importante è che i suoi facciano un passo indietro e si stacchino dalla realtà che non è quella del popolo di Dio e dei principi del Signore. Parlando sempre di guarigione fisica, quanti ne ha guariti Gesù quando era sulla terra? Quanti ne ha guariti? Dimostrando non solo le capacità del figlio dell'uomo e del figlio di Dio allo stesso tempo, per attirare l'attenzione sul fatto che lui era il Messia che stavano aspettando. Qualcuno l'ha capito, la maggior parte no. Sappiamo come è andata a finire quella storia. Ma Gesù ha guarito, quindi vuol dire che è d'accordo sul fatto che quando lui lo determina ci possa essere una guarigione fisica. E quante volte lo leggiamo anche nel libro degli Atti degli Apostoli, a seguire con la nascita della Chiesa, ma quasi sempre, in particolare parlando degli Atti degli Apostoli, quando Dio guarisce per mezzo della strumentalità di servi suoi, degli apostoli o dei discepoli, c'è di mezzo la sua precisa volontà di attirare l'attenzione attraverso una guarigione, attraverso una potente operazione, attirare l'attenzione sul messaggio dell'Evangelo, che è quello che cambia il cuore e che ti fa passare dalla morte alla vita. È sempre questo il motivo principale di Dio. Non è quello di guarire qualcuno perché possa poi continuare a peccare con un corpo guarito. Prima con l'infermità magari non se lo poteva permettere. Non è questo, ovviamente, il piano di Dio. In entrambi i casi, quando si tratta della guarigione dell'anima o si tratta della guarigione del corpo, fratelli, ripeterò più volte queste parole, Dio non prova a curarci, Dio guarisce. Capiamo bene la differenza, l'uomo prova a curarci, Dio non ha bisogno di fare delle prove, Dio guarisce. E a questo punto guardiamo a un altro tipo di guarigione, che è oggetto principalmente del messaggio di oggi. Il testo lo leggeremo in Proverbi, capitolo 18, verso 14. Credo che anche questo sia uno dei versi conosciuti a memoria da molti. Proverbi, capitolo 18, verso 14. Dice, lo spirito dell'uomo, lo spirito con la S minuscola, lo sostiene quando egli, l'uomo, è infermo. Ma lo spirito abbattuto, chi lo solleverà? Vogliamo rileggere? Lo spirito dell'uomo lo sostiene quando egli è infermo, ma lo spirito abbattuto, chi lo solleverà? Quanti casi di abbattimento che toccano anche i credenti, i figlioli di Dio, le figliole di Dio. Quanti ce ne sono di questi casi che sono sani sul piano spirituale e sani anche fisicamente. Ma ci sono questo tipo di infermità, che questa parola chiama abbattimento, che riguarda lo spirito quello con l'S minuscolo, vuol dire la nostra realtà interiore e come questa si collega da una parte all'anima e dall'altra parte al corpo. Anche grandi uomini di Dio hanno assaporato l'abbattimento. Partiamo da quelli della storia biblica. Davide, il grande re di Israele, il grande servo di Dio, scelto per il suo cuore da parte di Dio per succedere a Saul, che aveva perduto la Trebisonda rispetto a quello che avrebbe dovuto compiere per il mandato che Dio gli aveva affidato. Questo grande servo di Dio, Davide, mentre si sentiva schiacciato, letteralmente schiacciato, che vuol dire abbattuto, vuol dire buttato verso terra, dalla oppressione dei suoi nemici, scrive il Salmo 143. E nel verso 4 di questo Salmo dice, «Il mio spirito è abbattuto in me». Il mio cuore è tutto smarrito dentro di me, abbattuto, smarrito, vuol dire avere perso l'orientamento rispetto a quello che stava facendo poco prima nel non comprendere come mai Dio non intervenisse per proteggerlo dal male dei suoi nemici. E questo ti butta giù, ti abbatte. La differenza tra abbattere un uomo e abbattere un albero, ce lo dice sempre la scrittura, che l'albero quando viene abbattuto lì rimane, l'uomo quando è abbattuto può essere sollevato di nuovo, come ora vedremo per mezzo di questa parola. Sempre Davide, mentre subisce questo ennesimo problema con i suoi figli, quante volte i motivi di abbattimento in coloro che sono genitori derivano proprio dai figli. E sappiamo che Davide ha avuto un serissimo problema con più di uno dei propri figli. E quando questo toccò Absalom, che con la sua ribellione alla fine si mise contro direttamente suo padre e contro Dio, quando Absalom fu ucciso, e quindi era il momento per il popolo di Israele di festeggiare, lui era comunque, Davide era comunque il padre di questo giovane Absalom, viene piegato e abbattuto. Il grande re Davide, piegato e abbattuto dalla depressione. Questa è una parola che fa ancora paura. Fa parte questa terminologia di quelle realtà che hanno subito un cambiamento lessicale, come avviene in alcune professioni, che oggi si chiamano in maniera diversa rispetto a pochi anni fa. Non è cambiato nulla, è cambiato solamente il nome. E anche questa è una di quelle parole che ha subito un cambiamento, ma non è cambiato il contenuto, non è cambiata la condizione e quello che sono le conseguenze di quando uno cade in depressione, che ha a che fare con una malattia della parte interiore, che è quello spirito di cui stiamo parlando, di cui parla la Scrittura. E in quella circostanza che è descritta in 2 Samuele capitolo 19, leggiamo che Davide si chiuse in casa, era il re, era sotto gli occhi di tutto il popolo quello che faceva, si chiuse in casa, piangendo continuamente, facendo cordoglio per la morte di suo figlio, e quello che accadde è che lui trascinò nell'abbattimento l'intero popolo, che era pronto a festeggiare, invece se ne andò via nella penombra, quasi avesse qualcosa da nascondere, di cui vergognarsi. E che cosa accadde mentre Davide sarebbe rimasto lì, forse fino alla fine dei suoi giorni, senza più uscire di quella casa? Avvenne che lui venne scosso dalle parole di un uomo. Joab, il capo dell'esercito in quel tempo, si recò dal suo re e gli disse queste parole, nel verso 7 di 2 Samuele, capitolo 19. Alzati dunque ora. È un modo di parlare di un sottoposto al proprio re? Alzati dunque ora. Esci e parla al cuore della tua gente. Perché io giuro per il Signore che se non esci, neppure un uomo resterà con te questa notte, e questa sarà per te sventura peggiore di tutte quelle che ti sono cadute addosso dalla tua giovinezza fino a oggi. E Davide lo ascoltò. Si alzò, uscì, andò alla porta della città e parlò al cuore della sua gente. Ovvero coloro che sono abbattuti non sono un albero. Se ascoltano qualcuno che dà un buon consiglio, possono rialzarsi, come è successo con lui. L'ultimo esempio che vi voglio citare è quello di Anna, sono tutti fatti conosciuti dalla comunità. Anna, la futura madre di Samuele. Questa donna era depressa e ne aveva tutte le ragioni. Era sterile, non poteva avere figli, suo marito aveva due mogli, l'altra era invece prolifica, e non perdeva occasione per mortificare Anna. E Anna, anche lei, un po' come aveva fatto Davide, piangeva in continuazione, non mangiava, si era lasciata andare, depressa. Che cosa accadrà? Quando si ribalterà la sua situazione? Quando lei si trovò a pregare Dio in quella occasione ricorrente di questi pellegrinaggi, e davanti a sé c'era il sacerdote Eli, l'anzianissimo Eli, quello che era responsabile del fatto che in quel tempo la parola era rara in mezzo al popolo di Israele. Ebbene, lui, nel vedere questa donna che piangeva davanti al Signore, muoveva le labbra ma non usciva il suono delle parole, della voce, credette che Anna fosse ubriaca e glielo disse. E Anna gli rispose: io stavo solo aprendo il mio cuore davanti al Signore, non sono ubriaca. E dalla bocca di quell'uomo uscì una parola, nonostante la poca discrezione e discernimento usati poco prima, e le disse: va in pace e il Dio di Israele esaudisca la preghiera che gli hai rivolta. Così è scritto che Anna, questo è nel primo capitolo di Prima Samuele, Anna tornò a casa, ricominciò a mangiare e letteralmente è scritto il suo aspetto non fu più quello di prima, sostenuta da una preghiera: l'Eterno ti esaudisca. Da lì a breve Anna concepirà con suo marito e nascerà Samuele, come aveva deciso nel suo cuore, lo offrirà all'Eterno. E scrisse un cantico, e qualche volta vi inviterei ad andare a leggere, il capitolo 2 di Prima Samuele, cioè il cantico di Anna, che grida, è scritto così, di esultanza, grida con esultanza al suo Dio per avere avuto lui un occhio di attenzione rispetto al nulla che lei si sentiva di essere e alla sua preghiera, esaudendo dal cielo il suo bisogno, il suo desiderio. Vedete, tutti questi tre casi, in tutti questi tre casi il problema c'era e come. Non stiamo parlando di realtà ipotetiche o di paradossi o di parabole, stiamo parlando di uomini, donne che hanno assaporato l'abbattimento avendone pienamente titolo. Era una questione molto reale, così come può capitare ancora oggi. E parlando alla Chiesa, ai credenti, noi credenti siamo normalmente più portati ad affrontare le infermità fisiche. Reagiamo meglio di fronte a quelle, e questo accade se lo spirito rimane in piedi. Rispetto all'abbattimento interiore di cui ci sta parlando la parola quest'oggi, ma se lo spirito è abbattuto, ben ci sta la domanda che pone Salomone in questo proverbio, in questo libro dei proverbi: lo spirito abbattuto, chi lo solleverà? In un altro proverbio lui stesso dice che l'abbattimento fiacca le ossa, ti mozza il respiro, ti toglie la voglia di vivere. È finita, Signore, prendimi, quante volte. Ma non è nei piani di Dio. L'abbattimento dei suoi figli non è nei piani del Signore. E qui deve succedere qualcosa, perché cambi la realtà, ora stiamo parlando di noi, perché cambi una certa realtà che comporta il nostro abbattimento, deve succedere qualcosa. Deve essere qualcosa che ci riguardi personalmente. E sia benedetto l'impiego da parte di Dio che per farci realizzare che Lui è al di sopra di ogni altra realtà che noi consideriamo, quella su cui piantiamo gli occhi e li incolliamo lì e non li muoviamo dal nostro problema. Il suo desiderio è che noi possiamo alzare lo sguardo verso l'alto. Ci manda degli uomini, benedetti siano anche gli Joab e addirittura gli Eli, che possono essere usati da Dio per questo scopo, ma ci vuole anche fare realizzare che Lui non prova a curare le ferite del nostro cuore, ma le guarisce. Fratelli e sorelle, non credo che vi stia sfuggendo, non sto dicendo le vuole guarire. Dio le guarisce. È comunque l'Eterno, l'Io sono. L'Eterno, io sono l'Eterno che ti guarisco o che ti guarisce, dice il Signore. È un balsamo poderoso che guarisce il cuore. E sappiamo tutti quale sia la marca di questo balsamo, quale sia il suo nome. È il suo amore. Per mezzo dell'amore di Dio, Lui arriva nelle profondità del nostro cuore, laddove c'è la causa dell'abbattimento e si vedono i risultati, oltretutto esteriormente, spesso e volentieri, a cominciare dagli occhi. È Dio che arriva lì con il balsamo del suo amore, ma non usa soltanto il balsamo, ma in maniera alternata usa il balsamo e il pungolo. Il pungolo serve a risvegliare la fede. Il pungolo fa male, se, come avveniva con Paolo, al quale Gesù stesso gli disse: ti è dura ricalcitrare contro lo stimolo, che era quello impiegato per impedire che scalciassero gli animali, i buoi, mentre trainavano l'aratro, per esempio. Fa male il pungolo. Dio non usa soltanto il balsamo, Dio non usa soltanto il pungolo, usa l'uno e usa l'altro. C'è bisogno del balsamo dell'amore di Dio per guarire il cuore, ma c'è bisogno anche che la nostra fede sia risvegliata, in modo che quando arriverà qualcuno che ci dica, dovesse dire: alzati ora, se riconosciamo che è Dio che parla, la nostra fede si deve muovere. Occorre che sia così risvegliata. Quindi tutte e due sono necessari per noi, perché ci sia la nostra partecipazione alla guarigione. Questa è quel qualcosa che deve succedere personalmente quest'oggi. Quello che ci riguarda personalmente l'intervento della nostra fede, pur in questa condizione. Ora, se noi ci troviamo abbattuti, se qualcuno di voi in particolare si trovasse in questo abbattimento, che fare? Qual è la conclusione di questo messaggio? Vedete, qui c'è un invito a raccogliere le poche forze che abbiamo. Perché se siamo credenti abbiamo delle forze dentro di noi. Speriamo che siano ancora custodibili dentro il buon deposito della fede, in modo da poter affrontare nei tempi della distretta in un altro modo. Raccogliamo queste poche forze e permettiamo che Dio le moltiplichi. Non è capace di moltiplicare solo pani e pesci. Che Dio moltiplichi le poche forze che ci sono dentro di te, sorella, fratello, dentro di ognuno di noi. Le moltiplichi e ci aiuti a stare in piedi, a rialzarci e a stare in piedi. E per fare questo c'è un suggerimento. Parliamo al cuore, al nostro cuore. Parliamo noi stessi al nostro cuore impiegando la parola. Quello che accade ora mentre predichiamo la parola. Noi stessi possiamo diventare predicatori verso la nostra stessa persona. Parliamo al cuore per mezzo della parola, stimoliamo, vuol dire il cuore. Leggiamogli il Salmo 42, di cui ora leggerò soltanto alcuni versi, il 4 e il 5, dove c'era evidentemente una causa che aveva prodotto un abbattimento, una depressione. Ma c'è il momento in cui si rigenera qualcosa. E qui dice il salmista: ricordo con profonda commozione il tempo in cui camminavo con la folla verso la casa di Dio. Vuol dire che per un po' questo non è più capitato. Tra i canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa. Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore e il mio Dio. Diciamoglielo al nostro cuore, parliamo alla nostra anima, perché è lì che avviene il cambiamento, lo scontro con la grandezza di Dio che ci fa fare scelte per la vita. E l'ultimo che vi voglio leggere di quelle parole da dire alla nostra anima o al nostro cuore, c'è un capitolo dell'Antico Testamento nel libro del profeta Isaia dove viene descritto profeticamente quello che farà il Cristo quando verrà. Nel capitolo 61 di Isaia, nei primi versi, è scritto: lo Spirito del Signore, questo alla S maiuscola, lo Spirito dell'Eterno, di Dio, è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili. Qual è questa buona notizia? Mi ha inviato, è Gesù, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato. Uno scopo puntuale, preciso, del perché Cristo sia venuto, per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, giorno di vendetta del nostro Dio, che è anche giusto, per consolare tutti quelli che sono afflitti. Mi posso fermare un attimo? Non c'è scritto per consolare qualcuno. Per consolare tutti quelli che sono afflitti. Non è scritto qui, è sottinteso, che si lasceranno consolare. Permettere per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione del Signore, per mostrare la sua gloria. Parliamo al nostro cuore per mezzo della parola e sappiamo ora che Dio tutto questo lo vuole fare oggi, perché Dio non prova a guarire le ferite del nostro cuore. Non ha bisogno di fare esperimenti. Dio guarisce.